Ciao, siamo Amalia e Giulia e con Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali, siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relations. Attenzione, perché la puntata di oggi non potete proprio perderla. Parliamo dell'importanza degli stakeholder, tra cui ovviamente annoveriamo i clienti. Beh, si sa, è come dire, è inutile anche dirlo, che i clienti sono il mondo intorno a cui ruotano tutte le attività di uno studio professionale e di un professionista. Ma facciamo realmente il possibile per tenerceli stretti? Parliamo e dialoghiamo con loro e capiamo se sono soddisfatti, se conoscono bene le potenzialità del nostro studio. Non possiamo non parlarne che con Giulia, che tratta questa materia in maniera approfondita da anni e si è scontrata proprio anche con la ritrosia spesso dei professionisti proprio ad approfondire questo tema. Giulia, ma perché si fa fatica? Perché i professionisti fanno fatica a trattare questo tema per loro a quanto pare spinoso del parlare e dialogare con i clienti?
Molto spinoso. Intanto buongiorno a tutti, grazie sì della domanda. Infatti oggi forse, cioè, magari la mia speranza è quella di convincere almeno qualche studio a capitolare rispetto a questa richiesta che facciamo ormai da tanti anni agli studi, e cioè proprio quella di aprirsi al dialogo con i clienti andando oltre quelle che sono le normali conversazioni di lavoro che magari quotidianamente il professionista ha con i suoi clienti, appunto. La ritrosia è fortissima e tanto forte la ritrosia, tanto sarebbe invece utile riuscire ad avere questo dialogo aperto con la clientela. Capisco anche che sia difficile magari averlo direttamente, infatti è una cosa che io per prima sconsiglio, cioè le comunicazioni che vengono rivolte, diciamo, questo tipo di dialogo che coinvolge la clientela, quindi per capire proprio fino a che punto la clientela è consapevole di quanti servizi lo studio può offrire, di quanto il professionista possa essergli d'aiuto, anche magari mettendo in pista qualcun altro all'interno del team, perché non è detto che il cliente conosca anche gli altri professionisti che lavorano in studio o che ne comprenda, diciamo, la sua capacità di avere altri professionisti all'esterno che possono essere con lui degli alleati per risolvere delle problematiche del cliente. Quindi tutto questo genere, diciamo, di informazioni che vanno oltre anche la mera soddisfazione del cliente, fanno un po' paura agli studi. È un tipo di, diciamo, di dialogo che i professionisti cercano di boicottare. E le scuse che ci sentiamo dire più di frequente sono: i miei clienti sono un po' particolari, è meglio non disturbarli, no? Quindi c'è questo timore di andare a infastidire il cliente che invece sarebbe al contrario ben contento di poter avere qualcuno a cui raccontare anche i punti di soddisfazione, non solamente al contrario, no? Forse c'è un po' il timore, come appunto viene sottolineato, di andare a scoperchiare qualche pentola di insoddisfazione. Al contrario, invece, mi è capitato, mi sono capitati anche dei casi in cui è stato molto utile per il professionista sapere come il cliente la vedeva su determinati aspetti, anche per fare poi delle scelte strategiche.
Ma Giulia, concretamente cosa si può fare? Tu hai trattato un tema, è un caso specifico, sei entrata proprio nel concreto di questo tipo di lavoro, facendo una sorta di questionario, no? Raccontaci un po' com'è andata.
Sì, a me è capitata un'occasione molto particolare, quella di uno studio che aveva, diciamo, faceva già parte di un network internazionale. A un certo punto questo network internazionale ha voluto trasformarsi in un vero e proprio studio internazionale con tante sedi e quindi ha chiesto a una società di consulenza di aiutarlo a valutare se gli studi che facevano parte originariamente del network potevano diventare in effetti le sedi, diciamo, nei vari paesi, le sedi locali. E per parte, diciamo, di questa valutazione era proprio diciamo, ruotava attorno al giudizio che in qualche modo i clienti principali dello studio che veniva valutato davano nei confronti del servizio che veniva offerto e appunto anche quanto potevano essere consapevoli delle potenzialità e anche, diciamo, propensi a restare con lo studio anche dopo un cambio, diciamo, di governance così forte, anche in virtù di una successiva apertura internazionale, proprio per poter capire se quello studio poteva far parte di questo nuovo studio internazionale. E quindi a me è stato affidato l'incarico da parte di questa società di consulenza di fare le interviste, perché lo studio ovviamente era in Italia e i suoi clienti prevalentemente, i clienti avevano anche magari un respiro internazionale, però gli amministratori delegati che poi dovevano essere intervistati potevano serenamente parlare anche in inglese, ma ovviamente gli faceva più comodo parlare in italiano. E quindi hanno chiesto a me di fare queste interviste, che erano delle interviste molto ampie e sulla base di un questionario, diciamo, strutturato, e che impegnavano l'amministratore delegato, insomma l'intervistato, anche più o meno per un'ora. Quindi un tempo lungo, senz'altro, proprio perché appunto i temi erano molto ampi e andavano sia dal livello di soddisfazione nei confronti del servizio che veniva erogato, dal livello di comprensione, come dicevo prima, delle potenzialità dello studio, sia anche in termini di proprie relazioni che andavano oltre a quelle diciamo dei professionisti all'interno. E anche poi toccavano aspetti magari un pochino più delicati, come per esempio le tariffe. E su questo infatti l'aneddoto diventa abbastanza divertente, perché io in quell'occasione ho fatto 11 interviste e a tutti gli intervistati veniva detto che le interviste sarebbero state aggregate, i risultati dell'intervista sarebbero stati aggregati, quindi anche per poter lasciare proprio libero l'interlocutore di esprimersi senza paura che venisse riportato fedelmente e puntualmente quello che ciascuno diceva. E quando si è arrivati a toccare l'elemento appunto del costo, gli intervistati hanno, in 8 casi su 11, hanno sottolineato che sarebbero stati disponibili anche a pagare qualcosa in più, perché il tipo di servizio che veniva loro offerto era tale e veniva tanto apprezzato da loro da indurli persino a considerarlo, tra virgolette, a buon mercato. E quindi quando poi ho presentato i risultati pure aggregati, non ho certo fatto il nome puntualmente di chi l'aveva detto, perché l'avevo promesso in apertura, però lo studio ha potuto fare le sue considerazioni, insomma 8 su 11.
Diciamo che in quel caso magari erano un po' sulle spine per l'esito dell'indagine, invece alla fine si sono dovuti ricredere.
Si sono dovuti ricredere anche perché in realtà è stato, credo, per loro anche molto piacevole sapere che i loro clienti avevano un rapporto, una conferma senz'altro, insomma avevano con loro un rapporto di grande stima e anche di grande piacevolezza nel lavorare insieme, no? Mi ricordo che una delle domande un po' buffa, anche ma fatta apposta anche un po' per stemperare, diciamo, la tensione di una possibile intervista, era proprio: che cosa fareste se vi toccasse passare in aereo il tempo necessario per arrivare dall'Italia in Australia con il vostro avvocato seduto accanto, no? Sarebbe un viaggio piacevole o sarebbe invece un viaggio così molto noioso? E anche queste, diciamo, con domande, ovviamente intercalando un po' con delle domande un po' più simpatiche come queste, si riusciva proprio ad avere la percezione del rapporto sottostante. E devo dire che per loro è stata sicuramente una intervista imposta, perché è stata la società di consulenza che l'ha richiesta, ma è stata invece una grande risorsa anche poi per fare proprio delle valutazioni strategiche, no? A me interessa, diciamo, sottolineare questo aspetto e anche un po' appunto per scardinare quelle che sono le ritrosie che appunto viaggiano dal "ci parliamo già a sufficienza, li conosciamo, ci manca anche di andare a fargli venire il dubbio che il servizio che ricevono per qualche ragione non vada bene", cioè non, o appunto a scardinare proprio l'idea che queste interviste non siano utili, quando invece sono davvero preziose perché i contenuti che emergono con un terzo e quindi non direttamente con il professionista, che diciamo in qualche modo potrebbe essere quindi un elemento di difficoltà, no? Per il cliente, perché non si aprirebbe così come fa con un terzo, sono davvero, davvero importanti.
Ma anche quello che dicevi prima, Giulia, cioè parlavi di una maggiore anche comunicazione, ossia se i clienti non conoscono approfonditamente la struttura di uno studio e quindi tutti i servizi che lo studio offre, a quel punto allora, quando emerge questa informazione dal dialogo, dal questionario che si sottopone, è piano B, cioè come dire, si deve compensare con una strategia di comunicazione più attenta e sull'importanza di dare un messaggio ai clienti sulle varie tipologie di assistenze che si possono dare e non limitatamente a quello che magari si fa per quel cliente nello specifico.
Ma guarda, sulla scorta di quello che stai dicendo adesso mi viene in mente anche un'altra cosa che si può raccontare. Tanti anni fa abbiamo lanciato una ricerca molto particolare che abbiamo definito a specchio, perché abbiamo fatto le stesse domande a imprenditori, CEO e insomma diciamo C-level del mondo dell'impresa appunto, e ad avvocati e commercialisti, proprio per capire fino a che punto diciamo le risposte in qualche modo convergevano e fino a che punto una realtà conosceva bene l'altra, proprio con l'idea di fondo che secondo cui diciamo sia gli studi che le imprese devono e sono costantemente sollecitate ad evolversi e quindi lo devono fare un po' nella stessa direzione, perché le imprese evidentemente hanno bisogno dei loro professionisti per riuscire a mandare avanti anche la loro attività, sia sotto profilo diciamo squisitamente fiscale che quello invece legale. Dall'altra parte però i professionisti, ovviamente come hai detto giustamente tu in apertura, gli studi vivono perché ci sono dei clienti, quindi davanti alla necessità da parte di entrambe le realtà di evolversi, ci sembrava interessante andare a esplorare quanto reciprocamente si conoscevano per mettere le basi per poter procedere lungo questa vita e questa evoluzione. E la cosa è stata abbastanza divertente, perché ovviamente invece è saltato fuori dai risultati che le due realtà si parlano in realtà molto poco. E non solo, e quindi gli studi professionali fanno una serie di sforzi che al cliente non sono né utili né nemmeno a volte noti. Quindi torno di nuovo sul discorso della strategia: il fatto di sapere che cosa il cliente pensa consente allo studio innanzitutto di non perdere delle opportunità, perché ovviamente sapere quali sono i mal di testa del proprio cliente consente al professionista diciamo di trovare poi le soluzioni,
somministrare la giusta medicina.
Esatto. E dall'altra parte gli consente di fare una pianificazione di quelle che sono le attività proprie di comunicazione, penso in senso allargato, penso anche agli eventi o appunto magari anche alle newsletter che si mandano, no? Anche qua si apre un altro filone, no? E passare magari da una posizione del tipo io mando la newsletter perché almeno gliel'ho detto e poi sono affari suoi, no? Ha una posizione invece di grande utilità per il cliente, che poi si rivolge al professionista facendo delle domande che aprono nuovi lavori, quindi è sicuramente fondamentale.
Quindi parlare, dialogarsi, dialogare, parlare continuamente. E proprio su questo facciamo il nostro intermezzo musicale con Talk dei Coldplay.
Thank you.
eccoci di nuovo qua. Abbiamo fino adesso parlato di una strategia, no? Per sondare la consapevolezza che il cliente ha delle competenze dello studio, ma i canali di comunicazione non sono mai limitati ad uno soltanto. Ed è fondamentale, e lo dicevamo brevemente all'inizio, ma adesso lo approfondiamo, come sia importante costantemente, continuamente cercare dei canali di comunicazione e dialogare costantemente, sia indirettamente con la modalità che hai enunciato prima, Giulia, ma anche direttamente e quotidianamente con il cliente. Come fare?
No, ma infatti i professionisti, anzi questo forse è anche uno dei motivi di ritrosia nel fatto di delegare a un terzo in un certo senso, no? Certi tipi di conversazioni, proprio perché i professionisti cercano di avere dei contatti continui. Il cliente stesso ha tantissime cose che può raccontare al professionista che riguardano magari non direttamente la ragione per cui si sono sentiti, ma che riguardano in maniera più ampia l'attività che stanno portando avanti, la loro impresa, no? Gli imprenditori amano sempre molto raccontare che cosa sta succedendo e che cosa i prodotti che stanno studiando, i servizi che stanno mettendo a punto, perché sono anche in un certo senso le loro creature, la loro ragione di vita, quindi la raccontano molto volentieri e non solo. Noi abbiamo assistito proprio nel corso degli anni ad un sempre crescente interesse da parte dell'impresa che deve scegliere il suo professionista di fiducia verso quegli studi che dimostrano di essere non solo competenti e quindi avere un'expertise che è legata proprio alla professione, che sia quella di avvocato, di commercialista, ma anche proprio a una conoscenza del settore di appartenenza della clientela. Perché è vero che per un professionista il lavoro è quello, ma la verità è che i settori hanno delle caratteristiche o comunque stanno vivendo magari delle dinamiche particolari, per cui essere specializzati anche in una... specializzati è una parola sempre delicata da usare, ma comunque focalizzati su un...
Imparare, come dire, lo stesso linguaggio dell'imprenditore,
assolutamente,
no?
Assolutamente, infatti questo è un po'... È un po', se vogliamo, no, la difficoltà da una parte di conciliare questa attitudine anche del professionista a cercare il dialogo e allo stesso tempo l'apertura del cliente verso il professionista per tenerlo aggiornato di quello che gli sta capitando e poi una contestuale ritrosia, no, a fare invece questo genere di chiacchierate anche, come dicevamo all'inizio, che vanno oltre la singola questione per cui lo studio è impegnato.
Un'altra cosa che mi viene da dire è che spesso e volentieri magari il professionista aspetta la telefonata del cliente sul problema, e invece no, invece può essere anche proficuo alzare il telefono e proporre qualcosa, no? Essere più proattivi, ispirarsi magari a un trend, a un panorama e ispirare anche il cliente su possibili eventuali mosse strategiche da fare.
Questo credo che sia proprio fondamentale, no? Cioè gli affari poi forse spesso si fanno proprio un po' nei momenti meno preposti a farli, quindi sì, spesso ci sentiamo raccontare dagli stessi professionisti anche che durante un pranzo di lavoro, una cena così, che parte magari in una maniera un po' informale, poi si arrivino a toccare degli argomenti che sono nelle corde del professionista, perché magari ha assistito altri clienti su aspetti simili o perché appunto si è accorto di opportunità che possono essere proposte all'impresa, e appunto un imprenditore che è ben contento di valutare queste opportunità. Era un po' anche in antitesi a quello che si diceva prima, cioè l'importanza non tanto di mandare una newsletter per mandarla e per informare il cliente e poi lasciare completamente a lui, no? Anche a volte la necessità di decifrare quello che c'è scritto sulla newsletter per tornare a dei temi passati, no? Ma invece appunto avere un dialogo diretto proprio per far comprendere al cliente l'utilità e quindi in maniera proattiva suggerirgli iniziative che possono davvero dargli una spinta.
Invece, Giulia, ti interrompo facendo un passetto indietro, no? All'inizio abbiamo citato gli stakeholder, che comprendono tra gli altri anche i clienti, e proprio verso gli stakeholder la sostenibilità, diciamo, e tutti, diciamo, i diktat che ne concernono il dialogo verso questo nuovo mondo, tra virgolette, questo nuovo modo di vedere le cose, si sta direzionando e si sta attenzionando anche sugli stakeholder. E cosa ci dicono? Come dobbiamo indirizzarci?
Allora, la sostenibilità, diciamo, per poter poi arrivare in ultima analisi a redigere un bilancio di sostenibilità, bisogna individuare i temi che sono sensibili per appunto gli stakeholder sui quali l'impresa è chiamata o lo studio è chiamato a rendicontare. Perché? Perché sostanzialmente i temi potrebbero essere moltissimi e i temi sono da una parte scelti dall'impresa o dallo studio, perché evidentemente insomma sono temi che possono essere per loro importanti da comunicare all'esterno, ma devono altrettanto essere importanti e interessanti anche per chi poi vuole informazioni da quella realtà. Quindi il passaggio attraverso la definizione di quella che poi viene chiamata analisi, cioè matrici di materialità, quindi l'analisi di materialità, quali sono i temi rilevanti, passa necessariamente per aver interpellato, appunto, come si dice, gli stakeholder. Gli stakeholder, per voler dare proprio una definizione, così come viene inserita negli standard GRI, stakeholder è un'entità o individuo che può ragionevolmente essere influenzato in modo significativo dalle attività, dai prodotti e dai servizi dell'organizzazione, o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla capacità dell'organizzazione di attuare con successo le proprie strategie e raggiungere i propri obiettivi. Questo è proprio il punto, cioè secondo la sostenibilità una realtà deve restare, diciamo, profittevole e deve farlo in un certo modo, quindi avendo ben cura appunto di tutte le persone e le entità e le organizzazioni che le ruotano intorno nel lungo periodo. Quindi è fondamentale di nuovo avere un dialogo a due vie e riuscire a capire che cosa è importante per gli stakeholder, di conseguenza attrezzarsi in modo da, diciamo, andare in quella direzione e poi in ultima analisi rendicontare gli sforzi che si sono fatti. Quindi io credo che alla fine forse il modo per riuscire a superare un po' la atavica ritrosia a fare questo genere di, a tenere aperti i canali, no? E in qualche modo a comunicare in maniera anche più strutturata e più continuativa con tutte le parti interessate, sicuramente con i clienti all'esterno, poi non dimentichiamoci che c'è anche un cliente interno e quindi tutti i professionisti che lavorano all'interno dello studio, sia proprio un po' il tema della sostenibilità, può essere senz'altro la chiave di volta, insomma.
Ottimo Giulia, sicuramente dovremo approfondire ulteriormente questo tema nelle prossime trasmissioni, però credo che per oggi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Grazie per averci seguiti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao. Buona giornata a tutti.